On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Jeff.
Il protagonista assoluto di quella che è forse l'opera cardine della cultura occidentale, l'Iliade, è ovviamente Achille. L'eroe acheo è segnato da un destino a due facce, a due possibilità. Vivere a lungo, essere ricordato sì da amici e parenti come il valoroso guerriero che già era, per poi morire da anziano, ma sarebbe finito tutto lì. Il suo ricordo sarebbe stato lentamente sepolto dalle sabbie inesorabili del tempo. Lo sapete tutti, c'era un'altra possibilità, partire alla volta di Troia, per una fama che sarebbe durata in eterno morendo tuttavia giovanissimo. Il dubbio su cosa scegliere lo accompagna per tutta la sua breve esistenza. Partirà per Ilio, infatti, solo in quanto ingannato dall'astuto Ulisse. E più volte durante quel percorso avrebbe la possibilità di andare tutti a quel paese, tornare indietro, ma alla fine sceglierà la via della gloria eterna. Il fatto che ne parliamo ancora dopo 2500 può farci dire che la profezia non mentiva. Achille non è diventato solamente famoso come un valoroso guerriero fra gli Achei. È diventato un simbolo talmente forte che chiunque, almeno nel nostro emisfero, conosce il suo nome sin dalla prima infanzia. Non c'è nessuno che non conosca Achille. Com'è possibile non conoscerlo? Questa è la fama di cui parlava la profezia. E la sua fama non è dovuta infatti alle semplici gesta, alle sue gesta da guerriero. La sua storia, come uno specchio, riflette una brama umana che resta immutata nelle epoche. Alcuni lo sintetizzerebbero come scegliere tra un ruolo da protagonista in una scaramuccia o da comparsa in una guerra, altri fra lo scegliere tra bruciare velocemente piuttosto che spegnersi lentamente. Wilde ci dice che sono entrambi disgrazie. Wilde pensa che sono entrambe disgrazie. Il protagonista della nostra storia, però, a differenza di Achille, non ha scelto. Come dicevano i greci, il suo destino era stato tessuto da qualche insondabile profezia. Fatto sta che Jeff Buckley, del fatto che noi oggi lo riconosciamo come uno dei più talentuosi e sfortunati artisti di sempre, sì che ne ha di concorrenza, beh, lui non ne ha mai saputo nulla. Non ha vissuto abbastanza. Jeffrey Scott Buckley nasce ad Anaheim, California, il 17 novembre 1966. Sua madre Mary lo dovrà crescere da sola perché suo padre, il grande cantautore Tim Buckley, non lo riconoscerà mai come suo figlio. Si incontreranno una sola volta quando Jeff ha 8 anni. Non possiamo dire se per Tim l'intenzione fosse quella di vedere per una volta suo figlio, se fosse il primo atto di una riconciliazione, perché morirà un paio di mesi più tardi, senza più farsi sentire nel frattempo, e il bambino non verrà neanche invitato al funerale. Il padre rimarrà sempre uno sconosciuto per lui, non vorrà neanche saperne della sua musica, evitando accuratamente di comprare qualsiasi cosa in cui il papà avesse suonato. C'è nessuna connessione fra me e lui, dirà più tardi. Robert Plant e Jimmy Page hanno avuto molta più influenza che mio padre su di me. Non c'è confronto. E come spesso accade, più si odia il padre e più si è destinati ad essere come lui. Jeff non farà eccezione, ereditando da suo padre tutto, l'aspetto, il talento e lo stesso destino infame. Per qualche strana ragione, che coincide anche con l'aver visto per la prima volta il suo certificato di nascita, dal momento della morte del padre, Jeff decide di farsi chiamare con il suo vero nome e cognome. Perché fino a quel momento era noto a tutti come Scott, per la famiglia Scotti, Moorhead, il nome dell'uomo che la madre ha infine sposato e da cui ha avuto i fratelli di Jeff. L'infanzia l'aveva passata spostandosi da un capo all'altro della California con ambedue i genitori in cerca di lavoro. Va da sé che la famiglia Moorhead non se la passasse proprio bene. Tuttavia i genitori lo amano profondamente e soprattutto lo tirano su a pane e musica. Mary è una pianista classica che ama cantare con suo figlio, così come con tutti gli altri suoi figli, mentre Ron Moorhead, è un amante del rock e farà conoscere a Jeff, Jimi Hendrix, gli Who, i Led Zeppelin e i Queen. Scusate se è poco. So I'm gonna put you down for a while. I guess I got to put you down for a while. Insomma, che la musica sarebbe stata la sua vita, nessuno lo ha mai dubitato. Anzi, si può ben dire che è stato incoraggiato fin dalla culla. Lui va ovviamente oltre. Oltre ogni aspettativa, alla tenera età di 5 anni trova una chitarra nello scantinato della nonna. A 12 ha deciso che vorrà fare quello nella vita e a 13 gli regalano dunque la sua prima Les Paul. Dopo una carriera liceale piuttosto anonima, non aveva feeling con i professori ma soprattutto con i suoi coetanei, che trovava assolutamente privi di qualsiasi intimo interesse, riesce a strappare un diploma, ma grazie alla scuola, soprattutto, a studiare musica. E studiare musica ti porta a conoscere altri colleghi liceali che amano il tuo stesso strumento o il tuo stesso genere e questi avranno degli amici. Jeff prova a suonare con qualsiasi persona gli si pari davanti e soprattutto a qualsiasi persona gli si pari davanti chiede un consiglio musicale. Fammi sentire qualcosa, qualcosa di tuo. E i suoi orizzonti musicali giovanissimo si allargano immediatamente a dismisura. Esordisce suonando nella band jazz della scuola e chiude il suo percorso di studi iscrivendosi a un corso di un anno al Music Institute di Hollywood. Il risultato sarà decisamente insoddisfacente. Lo definirà una completa perdita di tempo, ma non è vero. In realtà è il primo posto dove abbia mai aperto un libro di armonia e qualcosa di quello che ha imparato gli servirà più avanti. Jeff ha un talento incredibile, lo riconoscono tutti. Ha un cervello in continua ebollizione, sempre desideroso di imparare qualcosa e soprattutto di ascoltare qualcosa di nuovo. Vuole fare il musicista con ardore, ma gli mancano i soldi. Non li ha lui, non li ha la famiglia. E così, per i successivi anni, 6 lunghi anni, lavorerà in un hotel, sfruttando però il via vai nell'albergo per suonare nei momenti liberi con una miriade di artisti e progetti, molti dei quali senza né capo né coda, ma che gli consentono di fare una gavetta, quella vera, quella intensa, praticamente ovunque. E soprattutto suonando qualsiasi cosa. Dal rock alla dancehall, dal metal al jazz, persino la musica religiosa pakistana, con il musicista Nusrat Fateh Ali Khan. Raccolte finalmente un po' di soldi, prova a trasferirsi a New York, entusiasta di vivere la promessa delle atmosfere vibranti del village. Ma le cose a New York non vanno molto diversamente. Suona con chiunque, suona in qualsiasi caffè possa, ma oltre quello non fa molto altro. Probabilmente è per questo che ricorderà quei suoi giorni proprio come The Cafe Days.
If you knew how I miss you.
A settembre di quello stesso 1990 in cui si era trasferito a New York, è costretto a tornare in California. A fortuna però, perché nel frattempo Herb Cohen, il manager di Tim Buckley, del papà, lo ha notato. Forse semplicemente perché è il più indicato a vedere l'incredibile somiglianza con il padre biologico, e decide di dargli una chance, di fargli incidere un EP, con la speranza che possa attirare le attenzioni di produttori più grandi. Dovrà scegliere 4 canzoni, ma in quegli anni si era fatto più di 4 ore di repertorio e la scelta è ardua. Jeff non è per niente convinto. Non gli piace lavorare con il manager di suo padre. È pur sempre il figlio dimenticato di un grande artista, ma un grande artista di nicchia. Quindi se da un lato prova questo fastidioso legame emotivo, dall'altro non vede grande differenza con quello che sta già facendo. Se mi devo ritrovare a suonare negli stessi caffè, ma con un EP in più, ma cosa mi importa? Il ritorno a lei però vede la scelta come inevitabile. Anche lì è impantanato. O ci prova con questo EP, col manager di suo papà, o smette. E la seconda, per Jeff, non è un'opzione.
Once I was a soldier, and I fought on foreign sands for you. Once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you.
L'EP inizialmente non se lo ascolta nessuno. Jeff decide che deve agire di testa sua, che deve debuttare come cantante in una grande occasione e di nuovo il destino gli viene beffardamente incontro. Perché a Brooklyn, nella St. Anne Church, stanno organizzando un grande concerto tributo dal nome Greetings from Tim Buckley. Anche qui possiamo solamente immaginare quanto sia stata complessa la scelta per Jeff, ma alla fine decide di andare. Lo fa per due ragioni. La prima è che da bambino non era stato invitato al funerale. Non aveva mai avuto modo di chiudere quel piccolo, breve, ma intenso cerchio che si era aperto quando aveva scoperto che Ron non era il suo papà e quando aveva visto Tim. Vuole fare pace con quella parte della sua vita. Per esibirci, non sceglie un pezzo a caso. Canta I Never Asked to Be Your Mountain, scritto da Tim e dedicato a se stesso e alla madre. Prosegue l'esibizione suonando altri tre pezzi, l'ultimo lo deve eseguire a cappella perché gli si è rotta la chitarra. Il pubblico che assiste rimane sbigottito. Sono andati con l'idea di sentire gli artisti omaggiare, forse scimmiottare Tim e questo Jeff con lo stesso cognome. Pensavano fosse un suo imitatore, invece no. Assistettero a uno stranissimo spettacolo, perché sul palco sembrava davvero di vedere Tim. Le movenze, l'aspetto, identici. Ma questo Jeff, quando cantava, era un qualcosa di diverso. Era un qualcosa di tutto suo. Ed era un qualcosa di meraviglioso. Anche per questo che è andato a quel concerto quella sera, per salire sul palco come la copia di suo padre e per scenderne come qualcosa di completamente diverso. Questa esperienza, dal fortissimo impatto emotivo ma che Jeff cercherà sempre di minimizzare, lo mette sulla bocca di tutti e finalmente lo fa notare agli addetti ai lavori per il grande pubblico. La strada da compiere è ancora piuttosto lunga. Rimane a New York, ma questa volta con le idee chiare. Basta fare il turnista, basta suonare con chiunque, basta suonare qualsiasi cosa, adesso farò il mio. Farò il cantautore, imparerò ad essere un performer strepitoso e vi dedicherò ogni ora di veglia. Diventa ospite fisso al Cine, locale del Village che faceva suonare chiunque, nel senso che una sera poteva esserci un gruppo di adolescenti alle prime armi e quella successiva Nina Simone. All'inizio le cose vanno talmente bene per lui che per pagarsi l'affitto deve passare tra il pubblico con il cappello in mano. Facendo strada nei locali, inizierà ad affinare un proprio repertorio di inediti. Insieme all'amico Gary Lucas, scrive Grace, ispirata alla relazione che aveva avuto con l'artista Rebecca Moore, e Mojo Pin. Con questi due brani inizia a farsi un nome a New York e crearsi una piccola ma infervorita schiera di fan. E questo ovviamente, in quel mondo, attira l'attenzione dei discografici. Da un minuto all'altro, Jeff si trova una fila di produttori fuori dalla porta che fanno letteralmente a botte per accaparrarselo. La spunta la Columbia Records con un contratto per 3 dischi da $1 milione. Non male. My side.
satisfied. Precious silver and gold.
A metà del 93 partono dunque i lavori per il suo primo disco, da incidere insieme al produttore Andy Wallace. E se per registrarlo ci vorranno diversi mesi, il risultato sarà magnifico. Il titolo dell'album, l'unico album di cui Jeff vedrà l'uscita, spiega già lo stile del disco: Grace. Le canzoni sono di una malinconia struggente, esaltate da quella voce da tenore con le sue magnifiche, profonde interpretazioni. La sua voce, le sue melodie sono qualcosa che fa immediatamente breccia non solo nel nostro cuore, ma nel nostro intimo, nella pancia, nello stomaco. La musica di Grace è così, una sorta di strano trance psichedelico a metà fra un nirvana buddista e l'inferno della propria interiorità.
I see the rain fall upon the funeral mourners, parading in a wake of sad relations as their shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love going wrong, but tonight you're on my mind, so you never know. Broken down and hungry for your love, with no way to feed it. Are you my child? You know how much I need it. Too young to hold on, and too old to just break free and run. Sometimes a man must
L'album esce il 23 agosto del 1994 ed è meramente ignorato dal pubblico. La critica storce un po' il naso, ma chi capisce davvero di musica come David Bowie dirà immediatamente che il disco se lo porterebbe se dovesse sceglierne uno solo da avere su un'isola deserta. Dylan lo incorona come il disco del decennio e arriveranno anche i complimenti del suo idolo Jimmy Page e quelli di Robert Plant. Grace, oltre agli inediti, contiene anche tre cover: Corpus Christi Carol, Layla Quiet e naturalmente Alleluia. Quest'ultima diventerà talmente apprezzata da essere considerata da una parte la migliore interpretazione della carriera di Jeff e dall'altra acquisirà così tanta fama da far dimenticare a tutti che il brano in realtà l'aveva scritto Leonard Cohen. Non tutti ignorano il disco però, se negli Stati Uniti non vende. Dall'Australia arrivano critiche entusiaste e arriva il disco d'oro, stessa sorte per la Francia che lo invita a suonare a Parigi. In America riuscirà ad essere disco d'oro soltanto nel 2002, mentre in questi due luoghi era già più volte platino. La la qua. Sweet and heady like my love, la la qua. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that she coming to me nearly here? Passa il resto del 1994 e l'intero 1995 girando il mondo in tour per tentare di promuovere il disco, di smuovere le vendite. Qui, incredibilmente, mentre negli USA fatica a riempire le sale, non ha questo problema in Francia, dove nel frattempo sono letteralmente impazziti per lui. A Parigi, visto la richiesta, gli daranno il Teatro Olimpia, lo stesso dove si esibiva Edith Piaf, per ben due serate da tutto esaurito. E la stessa cosa si ripeterà in Australia, dove suona a Melbourne e a Sydney. Dopodiché decide finalmente di prendersi un meritato periodo di pausa, anche perché il suo batterista da un giorno all'altro l'ha piantato in asso. Il bilancio di due anni interi di tour, intervallati da piccole pause a New York, per lui in realtà è pessimo. Non solo non è riuscito a farsi davvero un nome negli Stati Uniti e in Inghilterra, i mercati che contano, ma in realtà odiava i ritmi allucinanti a cui è stato sottoposto, così come non amava le atmosfere dei teatri, le grandi platee, la nostalgia per il cine e i localetti del village. Il perché non è soltanto la fatica del tour, è il fatto che si è accorto che anche quella limitata, modesta fama gli aveva imposto delle limitazioni enormi. Perché? Per il semplice, puro fatto che il pubblico andava a riempire le sale, seppur quelle francesi, per ascoltare Grace, per ascoltare quei brani. Giustamente. Ma per Jeff, i concerti erano sempre stati qualcosa di diverso. Erano stati un modo per esplorare la musica direttamente a contatto con gli ascoltatori. Per imparare ogni serata, da qualcuno, dalla reazione stessa del pubblico quando si spingeva a toccare nuove mete. Adesso gli sembra di non riuscire a farlo perché sa che deve fare qualcosa, deve fare una scaletta, deve eseguire i brani per cui tutti lo amano. E così, con la massima semplicità, torna a suonare nei piccoli caffè. Lo fa ogni volta sotto falso nome perché il pubblico non possa sapere chi sta suonando, non possa sapere che è lui. E gli consenta dunque di tornare a fare quello che più amava dalla sua musica. La true. Until the 12th of never.
still be loving you. Hold me close.
A fine 1996 inizia a lavorare al suo secondo album dal titolo My Sweetheart the Drunk. Comincia le registrazioni dei brani a New York, ma appena arriva a metà lavoro decide che la grande mela non fa più per lui. Prende e si trasferisce a Memphis, Tennessee. La sua intenzione è quella di tornare alle origini, tornare in un posto dove non lo conosce nessuno, perché in America, come abbiamo detto, non ha venduto granché, per condurre uno stile di vita che definire spartano è poco. Certo, ha i soldi per comprarsi una casa, che in realtà però è poco più di un bungalow. C'è una chiara crisi di rigetto verso la fama, fama di cui ha semplicemente grattato la superficie, ma tanto gli è bastato. Sceglierà di esibirsi, ad esempio, al Bannister's Inn Bar, alla periferia di Memphis, dietro un parcheggio, non certo allo Shea Stadium. Con tale stano d'animo, va da sé che le registrazioni arrivano a un punto morto, non perché non procedano di per sé, ma per via del fatto che Jeff non è soddisfatto. Certo, la sua vita in realtà, soprattutto quella privata, sembra andare piuttosto bene. Vive tranquillo, una vita serena, da 2 anni è fidanzato con la violinista Joan Vassar, con cui ormai sta programmando le nozze. Certo, si sente ancora con il suo grande amore e musa Rebecca Moore, ma la sua vita non sembra affatto male. Eppure lui è bloccato in questo mondo a metà fra insofferenza ed insensibilità alla bellezza. Si sente come un cieco che tende le mani intorno a sé e tocca, tasta, sente oggetti meravigliosi senza tuttavia riuscire a vederli, a esplorarli, a capirli come voleva. E il cervello di Jeff era qualcosa di particolare. Doveva avere continuamente carburante per andare avanti, altrimenti si fermava, appiattendosi in uno stato, con un termine mutuato da un'altra canzone, potremmo definire comfortably numb.
By this town is busy sleeping. All the noise has died away. I walk the streets to stop my weeping, 'cause she'll never change her way.
Fino alla primavera del 1997, Jeff è incastrato in un continuo peregrinare. Sì, quello musicale, artistico. Il suo maniacale perfezionismo, il suo cambiare idea ogni quarto d'ora, ma anche quello fisico. Gira, a lungo, per tutti i terreni e i campi intorno a casa sua, in quella piccola città del Tennessee, che tanto piccola non era più. Vaga per i boschi, fa il bagno nei laghi e nei fiumi. La band ingaggiata per il disco non lo ha seguito in Tennessee, non ha alcuna intenzione di stare appresso, appunto, al suo folle peregrinare. Senti Jeff, ci mandi le tracce quando sono pronte, noi ce le proviamo e ti raggiungiamo a Memphis. Questo avviene il 29 maggio del 1997. Dopo aver ricevuto delle tracce che sono quasi definitive, la band si decide a partire a raggiungerlo. Quel giorno Jeff è a casa con il suo amico e roadie Keith Foti e verso il tardo pomeriggio partono per raggiungere la band, che nel frattempo è arrivata a studio. Lungo la strada, il tragitto sarebbe massimo di 10 minuti, ma loro sono in giro da un'ora, Jeff si lamenta: Keith, hai fame? Ok, se non hai fame, andiamo al fiume? Keith non ha fame, e se l'avesse avuta, chissà come sarebbe andata la storia. Vanno dunque al fiume, al Wolf River. Scendono con una radio e una chitarra, ma Jeff decide che, nonostante abbiano perso tanto tempo che il sole è ormai calato, è il momento propizio per una bella nuotata. D'altronde in quel fiume ci aveva già nuotato diverse volte. entra in acqua completamente vestito, stivali Doc Martens compresi. E non era una cosa così inusuale. Il termometro oltretutto segna 27 gradi, il clima è quello giusto. Ma qualcosa che non quadra c'è. Keith, che questa serata non se la scorderà mai, inizia a capirlo, anzi a sentirlo, a tastarlo nell'aria. Lo sente cantare Whole Lotta Love, distrattamente, a mezza voce. Lo vede lievemente irresponsivo. Poi sente un po' di parole sconnesse. Il primo è divertente, Keith, è il secondo che... Nel buio non si è accorto che Jeff si è allontanato già parecchio dalla riva. Keith urla dietro. Dove vai? Torna qua, stai attento! Arriva un rimorchiatore. Il rimorchiatore passa, si alzano delle onde. La notte e l'acqua inghiottono Jeff. Keith si dispera, lo chiama, lo cerca, chiede aiuto. Ma Jeff non riemergerà mai più. Il suo corpo verrà ritrovato solo 6 giorni dopo, il 4 giugno, che galleggiava tristemente lungo il Mississippi. L'identificazione sarà possibile solo grazie ai gioielli e ai vestiti che indossava. L'autopsia rivelerà qualcosa che immagino non vi aspettate, ovvero che in lui non vi erano tracce di droga, che al massimo poteva aver bevuto un bicchiere di vino. Il responso autoptico ufficiale dirà affogamento accidentale. Probabilmente il rimorchiatore, passando, aveva generato un qualche vortice. Complice il peso dei vestiti bagnati, aveva inevitabilmente inghiottito Jeff. Anche perché, dalla mamma a tutti i suoi amici, chiunque l'abbia conosciuto, escluderà sempre la pista del suicidio. È chiaro che i dubbi restano. Ken Foti racconterà tutto l'accaduto, dopodiché lascerà per sempre il mondo della musica. La compagna, Joan Wasser, che in tedesco significa proprio acqua, si butterà nella composizione per provare a dimenticare il suo grande amore perduto. Il mondo, invece, da quella tragica notte, si accorgerà di aver perso un artista clamoroso e Grace inizierà finalmente a vendere, così come il suo secondo album, completato e pubblicato postumo, insieme a qualsiasi altra cosa avesse mai registrato. Ma come al solito, questo mondo coglione piange il campione quando non serve più. Jeff Buckley rimarrà alla storia come l'ultimo grande cantautore del Novecento, l'ultimo di una stirpe di artisti maledetti da un destino infame. Alla fine dai suoi versi, da quei versi leggeri, armoniosi, malinconici e struggenti, intuiamo che il primo a sapere come sarebbe andata la storia è sempre stato lui. Non sono riuscito a svegliarmi dall'incubo che mi ha risucchiato, trascinato giù, perché era così reale. La grazia a Jeff non è stata concessa. Yeah. Alleluia era stata scritta e incisa da Leonard Cohen per l'album Various Positions nel 1984, disco che la Columbia lì per lì non voleva neanche pubblicare. Il brano uscì come singolo, ma al tempo sostanzialmente se ne accorsero la Columbia, Leonard Cohen e qualche suo amico. Persino Jeff Buckley, infatti, non si ispira alla versione originale di Leonard Cohen, ma quella di un altro autore, John Cale, originariamente incisa per un disco tributo a Leonard Cohen. I'm Your Fan, che rifaceva il verso a I'm Your Man, noto brano di Cohen. All'uscita di Grace, la cover fatta da Buckley non venne presa in considerazione come singolo. Uscirà solo postuma e parecchi anni dopo, nel 2007, per il decennale della morte di Jeff. Ma eccetto qualche giovanissimo che può aver conosciuto questo brano da Shrek, e dunque dalla versione di Rufus Wainwright, beh, Alleluia è praticamente per tutti il brano cantato e inciso da Jeff. In qualche modo è riuscito a rivoluzionare quell'atmosfera seria ed austera, quasi biblica, anzi letteralmente biblica, di Leonard Cohen, per trasformare il tutto in un canto straziato di un'anima ferita, dove religione, amore, sesso, passione si fondono non solo nel testo, che ovviamente non è suo, ma nella sua voce e nelle note delicate che tocca con la chitarra.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. This room and I've walked this floor, you know, I used to live alone before I knew you, and I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? Remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. Thank you.
Or maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
That's all. Good night. I love you so much. You're fabulous. Beautiful. And I love you. And that's all, man. Let's go drink and sleep.